Amici sportivi della Radio Vaticana, buon lunedì, un nuovo appuntamento con lo sport. Il saluto vi arriva da Luca Collodi e da Antonio Menenti in studio. Ben trovato Antonio.
Buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori.
In collegamento da Milano il nostro giornalista della redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani. Buona giornata anche a te Massimiliano.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E in studio due ospiti, ve li vado a presentare. Si tratta di Massimiliano Campo, presidente del Comitato Regionale del Lazio di Taekwondo, e Angelo Cito, che è il segretario generale della Federazione Italiana di Taekwondo. Uno sport particolare, uno sport olimpico. Ad aprile ci saranno a Roma i campionati europei. Il Taekwondo è un'antichissima arte marziale di origine coreana. Chi è che ci vuol dare una pillola di pochi minuti per capire di cosa si tratta veramente?
Sì, il Taekwondo è nato in Corea oltre 2000 anni fa. Nasce come arte marziale e è diventato sport olimpico ufficiale nel 2000 a Sydney.
Questo era Angelo Cito, che è il segretario generale della Federazione Italiana di Taekwondo a Roma. Ad aprile ci saranno i campionati europei con la presenza di tanti atleti provenienti un po' da diverse parti dell'Europa e del mondo.
Sì, avremo 45 nazioni europee, è il massimo campionato continentale e sarà l'ultimo test prima delle Olimpiadi per tutti gli atleti qualificati per Pechino.
Massimiliano Campo, perché il Taekwondo è uno sport? In realtà era un'arte marziale, come si è trasformato in sport?
Beh, c'è stata una trasformazione che nel tempo poi si è sempre modificata, e dal momento in cui abbiamo partecipato alle prime Olimpiadi ufficiali a Sydney è diventato sport a tutti i livelli, quindi ha perso quello che era proprio dell'arte marziale come tipo di divulgazione, è diventato prettamente uno sport agonistico a tutti i livelli.
Ne parleremo ancora tra qualche istante per conoscere meglio questo nuovo sport, il Taekwondo, forse nuovo non per voi che lo praticate, ma magari per chi ci sta ascoltando e anche forse per chi sta conducendo questa trasmissione. Non parlo per Antonio Menenti, forse tu lo conoscevi questo sport, Antonio?
Qualcosa ne avevo già sentito parlare, visto, ma per amicizia.
Castellani, allora, un'arte marziale resa sport, cosa ne pensi?
Penso che sia una disciplina molto interessante, soprattutto credo che abbia anche un discreto seguito in Italia, dove c'è una grande passione verso quelle che sono anche le arti e le filosofie orientali, quindi ne sappiamo molto poco, a tal punto che spesso sbagliamo anche la pronuncia, e questa mattina finalmente abbiamo messo fine alla grande diatriba lessicale, cioè il Taekwondo, quindi da oggi in poi sapremo anche come si pronuncia. Penso che devono essere date più opportunità e più spazio a queste discipline minori, perché la grande monopolizzazione del calcio a volte diventa anche molto pesante, soprattutto per chi di pratica questi sport e cerca di divulgarli.
Angelo Cito, cosa significa Taekwondo?
Arte del combattimento con uso di calci e pugni in volo.
Quindi pronuncia corretta, abbiamo anche capito il significato in lingua coreana.
Sì.
E veniamo a fare e a parlare dei giornali sportivi di oggi, quindi riprendiamo la nostra rassegna stampa come facciamo ogni lunedì. Castellani, purtroppo ancora gli arbitri in prima pagina, andiamo sul Corriere dello Sport Stadio, titola: uno scudetto da ridere, altro regalo all'internazionale, ma stavolta finisce in burla, applausi e cori ironici a Catania dopo il gol in fuorigioco di Cambiasso verso l'arbitro Farina. L'Inter comunque poi ha vinto 2-0 e l'arbitro Farina non ha partecipato poi al terzo tempo, è tornato alla fine della partita negli spogliatoi. Che dire?
Ma dico che l'atteggiamento di Farina può essere discutibile, però conoscendo un po' il tipo di direzione di gara che lui ha, questa fuga senza fare il terzo tempo è stata fatta semplicemente per ragioni di sicurezza, perché si era creato un clima molto intimidatorio. L'episodio decisivo, quello che ha portato l'Inter al vantaggio, è stata una grande svista, ma in questo caso torniamo sempre al solito discorso: l'arbitro sbaglia, anche perché spesso non è coadiuvato da due ottimi guardaline. In questo caso ieri sera il guardaline Calcagno ha proprio sbagliato nettamente la valutazione del fuorigioco di Cambiasso. E poi terza cosa che ci tenevo anche un po' a sottolineare è il fatto che Farina secondo me ha fatto una direzione perfetta, e anche a tratti magnanima, perché per tutta la partita ogni singola decisione veniva irriso dai giocatori, da Ibrahimovic fino ai giocatori del Catania tipo il capitano Bagliocco. Quindi a dimostrazione che nei confronti dell'arbitro c'è già una certa prevenzione, una sfiducia appunto preventiva.
Tra l'altro su Tutto Sport di Torino questo arbitraggio di Catania-Inter in prima pagina sparisce, perché l'apertura è Leoni-Juve, prova di forza Udine, Camoranesi e Giaquinta, gol da Coppa dei Campioni. Quindi anche la Juventus prepotentemente torna alla ribalta secondo questo titolo di Tutto Sport.
Una ribalta, perché comunque ha rimediato una partita vincendola sul finale dopo che era sotto di un gol, però tenevo anche a sottolineare il fatto che, visto che c'è questo processo ormai nei confronti dell'Inter, che chiaramente paga lo scotto di essere prima in classifica e di essere una squadra che da due anni sta dominando il calcio italiano, ieri abbiamo assistito a delle sviste abbastanza pesanti anche a Udine nei confronti dell'Udinese, per cui la Juve ha beneficiato di due o tre episodi in cui c'erano dei rigori abbastanza netti. E al contempo anche la grande risalita del Milan è frutto di una svista arbitrale, perché c'era un gol di Locatelli del Siena che era in perfetta posizione regolare.
Antonio Menenti, noi ogni lunedì parliamo ormai di sviste arbitrali, di errori arbitrali, di partite con risultati artefatti. Ieri i tifosi del Catania hanno preso un po' tra il serio e il faceto questa situazione, con sfottò all'arbitro ma anche grosse risate, che erano risate ironiche, quindi non è successo niente. Comunque, Castellani, tra parentesi, la protesta dei tifosi del Catania è da sottolineare, perché è stata poi comunque corretta.
Sì, è stata una protesta, diciamo, civile e comunque a folcloristica, in pieno clima carnevalesco, che ormai ci ha abbandonato, però ritengo che se Farina è sfuggito così di corsa è perché ha sentito la minaccia pesante di un qualcosa di imponderabile che poteva accadere.
Tra l'altro ricordiamo che Farina è stato l'arbitro anche per la partita che vide poi all'esterno dello stadio la morte dell'ispettore Racciti.
Appunto, quindi diciamo i ricordi di Catania non erano certi i ricordi migliori che potesse avere.
E Antonio Menenti, per quanto tempo ancora noi dovremmo aprire i programmi sportivi, i giornali, i quotidiani sportivi parlando di errori arbitrali?
Ma il tempo, diciamo così, non ha un limite. Il problema rimane sempre lo stesso: la formazione della nuova, diciamo così, direzione arbitrale ci deve dare delle risposte in fretta, nel senso che i nuovi talenti, e ci sono, questo ne siamo perfettamente coscienti, devono ben presto arrivare alla serie maggiore ed arbitrare tranquillamente le nuove partite. Anche l'arbitro Farina, che ricordiamolo, tutto sommato è a fine carriera, è stato abbastanza tranquillo e sereno nella sua conduzione, anche nella sua maniera di comportarsi, che secondo me è stata, diciamo così, ineccepibile, perché abbandonare il campo è stata una buona cosa.
Qua in studio, come detto all'inizio della trasmissione, abbiamo due rappresentanti di questo sport olimpico, il taekwondo, che è uno sport, credo, anche con regole molto precise, molto anche radicali. Forse dalle regole dipende poi il successo dell'attività sportiva del taekwondo. Voi cosa ne pensate degli errori arbitrali del calcio? Angelo Cito, segretario generale della Federazione Italiana di Taekwondo.
Guardi, l'arbitro fa parte del gioco. Io penso chiunque giochi sbaglia, fa parte della filosofia di chi fa sport a livello agonistico. Perciò non bisogna troppo enfatizzare gli errori arbitrali, fanno parte di un contesto. La tecnologia può aiutare a evitare tutto questo, solo se si vuole inserirla nel contesto dello sport.
Voi usate tecnologia nel vostro sport?
Proprio l'evoluzione del taekwondo si è basata molto sulla tecnologia. Farsi aiutare dalla tecnologia è fondamentale. Perciò inserire i sistemi elettronici per aiutare l'arbitro, perché lo sport è diventato molto veloce in qualsiasi tipo di contesto e gli atleti sono sempre più scaltri nel utilizzare quello che è il limite tra il regolamento e e l'illecito sportivo. E questo l'arbitro fa una gran fatica per potersi giostrare in tutto questo. La tecnologia aiuta, bisogna avere naturalmente il coraggio e la volontà di inserirla nel contesto del gioco.
Massimiliano Campo, presidente del Comitato Regionale del Lazio di Taekwondo, cosa ne pensi di questi errori arbitrali rispetto a quello che poi la regola nel vostro sport?
Beh, gli errori arbitrali, come diceva il segretario generale, fanno parte del gioco. Noi, per quello che riguarda il nostro mondo sportivo e agonistico, quando accadono degli errori arbitrali, visto che comunque l'incontro dura 6 minuti con 3 riprese da 2 minuti, Di solito l'atleta, quando si vede non assegnato un punto, cerca di prevaricare questo giudizio arbitrale con uno sforzo agonistico maggiore. Quindi, sotto questo punto di vista, è più artefice del risultato arbitrale, perché così, con il modo di fare durante l'incontro, può capovolgere quello che era il giudizio arbitrale. E poi, come diceva prima il segretario, adesso stiamo inserendo queste nuove tecnologie elettroniche per quello che riguarda il punteggio, e specialmente in questi campionati europei che si svolgeranno a Roma saranno inserite i corpetti elettronici, quindi non sono più gli arbitri che con delle score machine assegnano il punto all'atleta, ma è direttamente il colpo dell'atleta verso il corpetto che farà dare il punto, un pochino come la scherma.
Antonio Menenti, applicare le nuove tecnologie al calcio, la moviola in campo è il dibattito che da anni va avanti e non c'è ancora una soluzione, perché tra l'altro gli stessi arbitri non vogliono la moviola in campo, molto probabilmente. Secondo te è applicabile la tecnologia al gioco del calcio per la sua essenza? Fino a che punto è applicabile? Poi chiedo anche a Castellani.
Ma secondo me l'applicazione può essere fatta soltanto per alcuni aspetti e non per altri. Più che altro io inviterei veramente i comitati che vanno a giudicare poi i giocatori durante la settimana ad analizzare bene quello che succede, e anche se l'arbitro ha dato delle sanzioni e sono state leggere rispetto a quello che ha fatto il giocatore, devono secondo me cominciare a veramente punire in maniera seria chi procura dei falli pesanti, chi ha un'attività non regolare per questo sport.
Castellani, questa confusione che spesso noi troviamo sui campi di calcio, gli errori arbitrali, guardalinee che non guardano bene, pensi che sia indotta anche dal mancato rispetto che oggi hanno i giocatori degli arbitri, delle regole?
Le conseguenze dirette di Calciopoli sono una grandissima sfiducia nei confronti della classe arbitrale, che si era vista, aveva avuto dei rapporti di connivenza con quella che era stata sgominata come una presunta cupola. Per cui diciamo che il calciatore in questo momento vive come una sorta di riscatto, anche il fatto di potersi porre nei confronti degli arbitri in maniera episodica, come sta vedendo in tantissime domeniche. Riguardo al discorso della tecnologia, io non sono d'accordo, anche perché è un problema a questo punto molto localizzato all'Italia, perché mi faccio le dichiarazioni di Luca Toni della settimana scorsa, che ha detto che in Germania gli arbitri sbagliano molto di più che in Italia, ma le partite finiscono in maniera molto tranquilla, senza nessuna scoria polemica, così come accade in Inghilterra, in Francia e in Spagna. Per cui,
quindi l'arbitro fa parte del gioco, in sostanza.
L'arbitro fa parte del gioco, e se quei paesi non chiedono l'ausilio della tecnologia, lo chiediamo soltanto noi, vuol dire che è il nostro sistema che va rivisto con dei comportamenti che devono essere più attinenti alla sportività.
A questo punto noi ci fermiamo, stacco e andiamo a parlare di taekwondo. Lo abbiamo detto all'inizio, il taekwondo è un'arte marziale coreana. Vogliamo ripetere brevemente un po' la cartina d'identità, Angelo Cito, di questo sport, a beneficio dei nostri amici che ci ascoltano.
Allora, il taekwondo nasce in Corea oltre 2000 anni fa come arte marziale, come metodo di addestramento delle scuole militari. Poi nel corso degli anni è diventata sempre una disciplina sportiva, con delle regole molto ferree, un regolamento ben preciso, fino a farlo diventare sport dimostrativo alla prima Olimpiade a Seul 88 e poi sport ufficiale a Sydney 2000. Da allora abbiamo fatto Sydney, e Atene e ci apprestiamo a fare Pechino.
Massimiliano Campo, come si gioca a taekwondo? Forse è una frase un po' impropria. Come si svolge una gara di taekwondo? Che regole ci sono? Chi vince e chi perde?
Allora, una gara di taekwondo si svolge in tre round da 2 minuti. Tra un round e l'altro c'è un minuto di pausa, dove di solito l'allenatore cerca di consigliare al meglio il proprio atleta per capire quale tattica di combattimento deve adoperare. I colpi sono colpi portati con le gambe, al corpetto oppure al viso, che è sempre coperto da un caschetto.
Quindi una sorta di calcio.
Sono tutti calci, sì. Ogni colpo portato alla corazza con una determinata potenza fa scaturire un punto. Un colpo al viso fa scaturire 2 punti e se per caso l'arbitro dovesse contare questo colpo, sono 3 punti. vince l'atleta che naturalmente si aggiudica più punti.
Cito, sono colpi che arrivano realmente o sono una finzione, il gesto del colpo che parte?
No, sono colpi che devono arrivare realmente, nel senso il colpo deve essere portato bene, deve essere ben assestato, tecnicamente pulito. Il momento in cui arriva, in questo caso gli arbitri ritengono che sia un punto valido, un colpo valido, viene registrato immediatamente su un tabellone elettronico dove il pubblico prende visione del punteggio in tempo reale. Questa è la grande differenza del taekwondo con tutte le altre arti marziali. Non dimentichiamoci che solo il taekwondo e il judo sono sport olimpici. Questo proprio per dire la chiarezza del regolamento, la limpidità del punteggio per a vantaggio degli atleti.
Benente.
Bacino d'utenza, diciamo così, se è uno sport d'attacco o di difesa, come si suol dire nel vostro gergo, credo, e soprattutto dove possiamo venire a vedere le dimostrazioni e gli eventuali gare?
Oggi la FITA, la Federazione Italiana Taekwondo, conta circa 500 società sportive sparse su tutto il territorio nazionale per oltre 20.000 atleti agonisti tesserati. Perciò ci sono scuole di Taekwondo in tutta Italia. Gli eventi si svolgono settimanalmente in tutti i comitati regionali con varie manifestazioni sportive. L'evento clou sarà proprio l'europeo qui a Roma dal 10 al 13 aprile. Oggi il Taekwondo ha avuto una forte evoluzione proprio con l'inserimento nel programma olimpico. Poi la nazionale italiana è tra le prime 10 nazioni al mondo ed è una delle poche che è riuscita a qualificare 3 atleti su 4 possibili per ogni nazione alle Olimpiadi, e questo sicuramente aumenterà la conoscenza di questo sport nel nostro paese.
Massimiliano Campo, perché un giovane, un atleta si deve avvicinare al taekwondo? Cos'è che scatta nell'innamorarsi di questo sport, di questa arte marziale coreana?
Perché sicuramente è uno sport molto interessante. Poi, a differenza di altri sport, quello che avviene in una palestra di taekwondo è come quello che avviene in una grande famiglia, perché il bambino, l'atleta che si inserisce in questo mondo, poi si porterà avanti queste amicizie per molto tempo. Quindi possiamo dire che c'è un atteggiamento un pochino più genuino. Sono delle amicizie che restano e poi una qualsiasi persona può avere e ambire a dei risultati agonistici molto elevati, calcolando che un bambino, se inizia un giorno, può giocare le Olimpiadi, quindi questo può far ben sperare.
Come si gioca con il taekwondo? Qual è la maglietta? C'è una maglietta, c'è un attrezzo?
La divisa si chiama Dobok, che è una casacca bianca e dei pantaloni bianchi con le cinture a piedi nudi, e durante il combattimento ci sono tutto quello che è necessario per proteggersi dai vari colpi, quindi sono dei paratibia, una conchiglia, un corpetto, un caschetto e dei parabraccia.
È uno sport di attacco o difesa, come diceva prima Menenti?
È uno sport di attacco, fondamentalmente uno sport di attacco.
E oggi in Italia, in Europa, che elemento culturale vuol portare questo sport?
La novità di questi tipi di sport, soprattutto del taekwondo, è veramente educare il bambino a fare sport. Cioè, in questi tipi di discipline non è consentito, diciamo, il non approfondire la disciplina sportiva in tutti i suoi sensi, sia dal punto di vista tecnico che filosofico, perché gli sport come le arti marziali e il taekwondo in particolare veramente hanno un'attenzione particolare in quella che è l'educazione dell'individuo. Il confronto con l'altro, il superarsi giorno per giorno, è quello che fa di questo sport diciamo una caratteristica eccezionale. Per quello vediamo che la maggior parte di chi pratica taekwondo è una fascia giovanile che va dai... Noi abbiamo bambini nelle società sportive dai 5 anni fino all'anziano che lo pratica come metodo di sportivo per stare bene sia col fisico che con la mente. E queste due cose che il taekwondo non è disposto a contrattare, cioè devono andare entrambe allo stesso passo, perché questa è l'evoluzione e la crescita dell'individuo che fa questo tipo di sport.
Campo, come si può coniugare uno sport come il taekwondo di attacco con quello che è il valore sportivo?
Perché tutto viene basato comunque sulla lealtà sportiva, e quindi se c'è un atleta più forte dell'altro c'è comunque, atavicamente parlando, dal punto di vista soggettivo, un rispetto nei confronti della persona che sta di fronte all'avversario.
Castellani, allora al termine di questa nostra presentazione di questo sport, qual è la tua riflessione?
Ma che penso che sia una forma molto interessante, ti ripeto, di evasione anche da parte di una cultura come la nostra che è troppo calciocentrica, quindi può essere veramente un buono sviluppo della mente e fisico a applicarsi a queste discipline. E poi faccio una battuta, forse è il caso che i nostri abili italiani iniziano a fare un po' di taekwondo, perché il momento è talmente delicato e sono talmente aggrediti che forse è il caso che passino al contrattacco.
Cito, a Roma e in Italia chi vuol fare taekwondo, chi vuole conoscersi, conoscervi, dove deve andare?
Prima di tutto abbiamo un sito, la federazione, www.taekwondo.vtf.it. Comunque basta collegarsi sul sito del CONI, dove poi c'è l'indirizzo del sito della federazione, dove possono avere tutte le loro informazioni.
Campo,
molto semplice.
Una battuta su questi campionati europei: si giocheranno a Roma, quindi la federazione del Lazio è impegnata su questo fronte.
Beh, sicuramente dal punto di vista organizzativo è un momento abbastanza caldo, stiamo organizzando al meglio questi campionati europei che si svolgeranno, come diceva prima il segretario, al Paralottomatica dal 10 al 13 aprile. Arriveranno 45 nazioni europee, quindi il massimo campionato continentale. La cosa fondamentale è che parecchi atleti che parteciperanno a questi campionati europei saranno poi quegli atleti che andranno a fare le Olimpiadi in Cina, quindi per il pubblico vedere molti atleti europei che parteciperanno alle Olimpiadi è una cosa che non tutti i giorni può capitare.
E quindi noi torneremo a parlare di questo campionato europeo di taekwondo che ci sarà dal 10 al 13
aprile.
Di aprile.
Sì.
E lasciamo il taekwondo, abbiamo fatto una prima conoscenza, torneremo a parlarne. Io al riguardo ringrazio Angelo Cito, che è segretario generale della Federazione Italiana, e Massimiliano Campo, presidente del Comitato Regionale del Lazio. Per iniziare la terza e ultima parte di questo programma sportivo, non solo sport, del canale 105 Live della Radio Vaticana, parlando di calcetto, di gioco del calcetto. Lo vogliamo fare con Giovanni Gallo, che è il presidente della nazionale delle polisportive giovanili salesiane, in collegamento da Torino. Giovanni Gallo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Noi siamo collegati anche con la redazione sportiva di Avvenire, dove abbiamo Massimiliano Castellani, in studio Antonio Menenti. Lo spunto ce lo dice Antonio Menenti, ci arriva da alcuni articoli di giornali degli ultimi tempi. Antonio.
Sì, effettivamente il calcetto ha preso un po' il piede negli anni, perché ovviamente è un gioco dove giocando in 5 non c'è bisogno di arrivare a 11 persone e quindi 22 per poter fare una partita. È diventato uno sport molto praticato proprio per questo motivo, almeno per quanto mi concerne, essendo anche un gioco poi molto veloce e molto simpatico. Ci sono diversi tornei organizzati a tutti i livelli, non ultimo il torneo di Roma qui nella nostra regione. E il problema effettivamente sta diventando i costi proibitivi per affittare il campo. Abbiamo letto su diversi giornali e constatato di persona in più di un caso che effettivamente c'è quasi stato un aumento del 100% in 7 anni. Qualcosa in più rispetto a quando si giocava, a quando giocavo io, quando un campetto per affittarlo costava 50.000 lire. Oggi come oggi leggiamo che siamo intorno ai 50 euro di giorno e 60-70 di sera, con punti di 80 euro. Ecco, effettivamente praticamente il prezzo si è più che raddoppiato. Cosa ci può dire
Giovanni
Presidente?
Gallo, allora negli oratori invece questo non succede, mi sembra di capire.
Questo non succede, credo, per una ragione che però non è esclusivamente economica. Io sono presidente di un'associazione che promuove attività sportiva, e promuovere attività sportiva va ben al di là dell'affitto e dell'utilizzo di un campo. È chiaro che il campo è indispensabile. Io credo che poi dobbiamo anche fare alcuni ragionamenti molto concreti: se aumenta la luce, aumenta il gas, aumenta il costo dei campi, dove giustamente la gente richiede di avere una serie di servizi al di là del semplice utilizzo della struttura. Però il ragionamento probabilmente è un pochino più complesso e coinvolge l'idea stessa di promozione di attività sportiva. Se credo dovremmo ragionare sulla differenza tra promuovere lo sport e consumare lo sport. Affittare un campo purtroppo è sempre più vicino a consumare lo sport. e allora si scivola in logiche che sono puramente di mercato.
È anche vero però che spesso si va ad affittare un campo perché siamo un gruppo di amici e vogliamo stare insieme, comunque c'è anche lì un valore positivo da sottolineare, francamente.
Assolutamente sì, e credo che sia questa la battaglia che le associazioni che promuovono attività sportiva devono cominciare a fare, che è cambiato il modello e la richiesta di fare sport per stare insieme, per costruire relazioni insieme, non è più soltanto quella di ragazzini che si costruivano dentro la squadra e proseguivano fino all'età adulta, chi aveva voglia, questo modello di attività. Diceva prima il suo collega, è bello trovarsi alla nostra età, ci troviamo noi, i nostri 5-10 amici e passiamo una serata in un modo sicuramente più intelligente che stando davanti alla televisione e pratichiamo un'attività sportiva. C'è da costruire il passaggio probabilmente e rendere un pochino più esplicita anche questo significato di tempo trascorso insieme in modo intelligente anche dalla partita dei 10 amici.
Comunque Presidente, siamo in conclusione, gli oratori sono ancora validi come scelta per giocare una partita di calcetto e stare insieme?
Gli oratori hanno nella loro mission quella di fare delle cose insieme, di crescere insieme, di educarsi insieme, ancora di più su un campo da calcetto.
Grazie a Giovanni Gallo, presidente nazionale delle polisportive giovanili salesiane. Torneremo a parlarne con lei di questa realtà. Oggi l'abbiamo voluta soltanto accennare. Grazie Gallo.
Buon lavoro e grazie.
Grazie. Castellani, a te la chiusura, un minuto. Anche giocare, praticare sport oggi ha un costo. Il taekwondo è costoso come sport? Un flash?
Beh no, sicuramente non è costoso come molti altri sport.
Castellani.
Ma penso che purtroppo lo sport dovrebbe essere un diritto garantito soprattutto nelle fasce quelle giovanili, quindi quei prezzi di cui parlava prima Menenti sono dei prezzi che iniziano a diventare preoccupanti, anche perché non credo che nelle tasche di un 14enne, di un adolescente che non può partecipare all'attività ad esempio delle scuole calcio o di una società calcistica perché chiaramente nessuno lo porta, possa permettersi anche quei 6 euro di media che servono per affittare un campo.
Menenti, a te la chiusura.
Comunque l'invito credo che cada un po' nel vuoto a ridurre questi costi, e comunque per fare due conti in tasca ci vogliono 80.000 euro per mettere su un campo compreso di illuminazione. Fatevi i conti voi soltanto in una serata quanto rientra nelle tasche di chi li gestisce.
E allora chiudiamo con questo invito, torniamo in oratorio, Castellani.
L'oratorio penso che chi l'ha frequentato e gli è stata diciamo inculcata la cultura dell'oratorio non l'ha mai abbandonato, e in questo momento mi sembra che anche l'oratorio stia facendo dei passi in avanti diciamo per aprirsi a quelli che sono stati i cambiamenti sociali, e quindi ha aperto le sue porte l'attività del CSI nella dimostrazione con una grande valorizzazione degli oratori su scala nazionale.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, grazie ai nostri ospiti, grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodi, la linea torna alla regia.